E in queste giornate in cui si sgrana continuamente il valzer degli addii, alle 8:43 minuti di questo venerdì mattina possiamo pronunciare ufficialmente che sta per cominciare anche l'ultima puntata di questa stagione del Giorno delle Locuste, ma come mi insegna il professor Di Stefano e come diceva il poeta, the last mile is the hardest mile, e temo che sarà proprio hardest quest'ultima puntata, perché è saltata nello studio l'aria condizionata, che è proprio quello che non deve accadere in giornate come questa. La domanda però è: trattasi di blackout oppure è stato lei che voleva fare lo splendido con Greta?
No, io non c'entro nulla, ma che splendido, comunque non si sopravvive.
Ho capito che però Greta avrebbe apprezzato comunque un gesto temerario come quello di spegnere l'aria condizionata a 40 gradi. Peraltro, nonostante le temperature, io vedo di fianco a me un professor Di Stefano davvero tirato a lucido questa mattina, mentre io devo confessare che sono sulle ginocchia, e sono sulle ginocchia per colpa sua.
Ecco, lo sapevo.
Perché ieri sera mi ha voluto portare a mangiare lo zighini.
Proposto da te.
Ah, io ho fatto due
significanti.
Io ho fatto due proposte in parallelo, o come dire della sana tradizionale cucina italiana, oppure dell'altrettanto sano meno tradizionale zighini. Poi quando ho colto il suo entusiasmo, il suo trasporto per la cucina eritrea, io vittima del suo carisma, io pupazzo nelle sue mani, io nano arrampicato sulle sue spalle da gigante, non ho saputo dire di no. Ed ero talmente colmo di fame e di entusiasmo che non ho mangiato troppo, cioè veramente non ho chiuso occhio. Lei tutto bene invece?
Benissimo.
Ma infatti si vede. Vabbè, detto questo, era per spiegarle che se mentre parla io mi appisolo, sa perché?
Beh sì, non sarà solo per colpa dello zighinino.
E soprattutto non sarà mica la prima volta, visto che è quello che faccio normalmente in questa trasmissione, mentre lei racconta i guasti del capitalismo globale, della finanza. In realtà non dormo, lo so già, perché in questo momento sono molto preoccupato. Sono preoccupato per il commercio globale. Sto condividendo le preoccupazioni.
Per il commercio globale?
Sì, sto condividendo le preoccupazioni di Abe, il premier giapponese, che dal G20 di Osaka ha detto: sono preoccupato per il commercio globale. Lei, tranquillo. Invece,
no, non sono particolarmente preoccupato.
Vabbè, l'importante è, come dire, che qualcuno sia sereno. Intanto serena e giubilante è l'Italia, perché l'accordo con Bruxelles sembra più vicino grazie ai risparmi su quota 100. È così.
Ne
abbiamo convinti?
Però il Cielo 24 Ore sostiene così, cioè che avremmo trovato diversi pezzi, pieghe dei conti pubblici da cui ricavare quell'assestamento di bilancio che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri lunedì, e che a questo punto sarebbe un assestamento di bilancio concordato con Bruxelles per, se non cancellare, almeno rinviare la procedura di infrazione, e un pezzo della dote che è necessaria, secondo il Sole 24 Ore, arriverebbe proprio dai risparmi di quota 100. Le adesioni potrebbero ridursi del 30-35% sulle stime iniziali, e questo anche per effetto dell'andamento delle richieste accolte sinora, cioè 80-90 mila richieste in meno. Il risparmio quindi sarebbe nel periodo 2019-2021 di tra i 5 e i 7 miliardi di euro, e già per questo bilancio, cioè per il 2019, si potrebbe risparmiare tra 1,5 e 1,6 miliardi che si sommerebbero ai famosi circa 2 miliardi di risparmi sul reddito di cittadinanza, e quindi farebbero un pezzo consistente di quell'assestamento di bilancio 2019 che è richiesto appunto dall'uscente Commissione europea per almeno sospendere, come dicevamo, se non annullare la procedura per deficit eccessivo legato al debito.
Questo lo sostiene il Sole 24 Ore. La Repubblica, per esempio, sostiene altre cose, l'abbiamo visto anche nella rassegna stampa odierna, ma però c'è anche l'aiuto di Draghi.
E quello è abbastanza consistente, perché si è manifestato subito, è bastato l'annuncio di un taglio possibile, ulteriore taglio dei tassi e o di una ripresa del quantitative easing per avere un immediato effetto su l'asta dei BTP che c'è stata ieri. La settimana di aste si è chiusa per la precisione con il collocamento di 6 miliardi in BTP a 5 e 10 anni. Ebbene, questa volta i tassi sono stati sostanzialmente in forte calo, 50 punti base in meno rispetto a un mese fa, e quindi il rendimento intorno allo 2.09%. C'è una distanza siderale, francamente, rispetto all'andamento dei titoli spagnoli o portoghesi. Pensate che la Spagna sta collocando i suoi titoli di debito pubblico allo 0.39, il Portogallo, che dal punto di vista del debito è sicuramente sopra quota 100% del PIL, sta collocando i suoi titoli allo 0.48, quindi la distanza rimane ampissima, ma si sono già risparmiati 50 punti base in un solo mese, e questo evidentemente sulla mole del insieme dello stock di debito che deve essere rinnovato ogni anno è sicuramente un risparmio consistente in termini di spesa per interessi, che per il quale ad oggi bisogna ringraziare appunto solo gli annunci del governatore della Banca Centrale.
Intanto ieri è stato approvato il cosiddetto DL Crescita, che contiene un putpurri di interventi, dall'allungamento del prestito all'Italia, all'ecobonus per i motorini, dal fondo per Roma, alla moratoria per le sanzioni sugli scontrini online, ma un DL Crescita che contiene una piacevolissima sorpresa, anzi una vera figata che non vi raccontiamo noi, ma vi facciamo raccontare da un vero eroe dei nostri tempi. Un uomo che nella giornata dei 40 gradi, solo poco fa, stava facendo jogging. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno.
Questi sono gli effetti del jogging.
Infatti, jogging non voluto, vorrei precisare.
Stava prendendo il treno al volo come Fantozzi.
Esattamente come Fantozzi. E come Fantozzi siamo saliti sul treno con ritardo di 50 minuti, ci stanno passando davanti gli altri, però non ci muoviamo, anche perché c'è l'aria condizionata funzionante, cosa che sui treni di Trenord, come stanno i pendolari, è abbastanza un miracolo, per cui non ci muoviamo, siamo qui, rimarremo probabilmente fermi in stazione per la prossima ora.
Vabbè, quindi non c'è niente di cui lamentarsi, a noi è saltata l'aria condizionata, invece lei bello, splendido, lì insieme a tanti amici, sulla carrozza del treno, col fresco.
Però io, a differenza di altri, l'aria condizionata in casa non ce l'ho, quindi stanotte ho fatto fatica. Dico, a differenza di altri presenti in studio.
Ogni riferimento al professor Di Stefano è puramente casuale, comunque si consoli, anch'io, causa Zighini, ho dormito pochissimo, ma abbiamo suscitato dell'attesa, professor Santoro, nei nostri ascoltatori. Abbiamo detto che il DL Crescita contiene una piacevolissima sorpresa, anzi una figata pazzesca, perché dal prossimo anno c'è la lotteria!
Sì, sì, arriva finalmente, dopo essere stata più volte annunciata, la lotteria degli scontrini. Quindi dal 1 gennaio 2020 ci sarà la possibilità...
Dicesi lotteria degli scontrini, che non è metafora.
No, non è metafora. Dal 1 gennaio 2020 tutti gli esercenti avranno l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, cioè degli scontrini. Per incentivare i consumatori a richiedere l'emissione di questi scontrini, i consumatori potranno richiedere una sorta di ricevuta dell'emissione dello scontrino, facendo opporre il proprio codice fiscale, e potranno partecipare con questo scontrino, col proprio codice fiscale, a una lotteria che avrà sia delle, come si chiamano, puntate, no, estrazioni,
sì,
sia mensili che annuali, mensili con un premio di 10.000 euro, annuale con un premio a quanto pare di 1.000.000 di euro. I ticket saranno proporzionali al prezzo d'acquisto, uno ogni 10 centesimi, e aumentati, raddoppiati nel caso di pagamento con Bancomat, per incentivare l'uso della moneta elettronica.
E quindi il cittadino consumatore, che normalmente distratto e connivente non richiede lo scontrino, a questo punto, visto che lo scontrino diventerà biglietto della lotteria, che può farti diventare potenzialmente milionario, sarà uno stalker degli scontrini. Dammelo.
Questa sarebbe l'idea. Sì, ha funzionato in Portogallo, funzionato in Brasile, in Cina non sappiamo che c'è stata, non sappiamo se ha funzionato perché non ci sono molti dati, e quindi una cosa ragionevole da fare nel momento in cui appunto si cercano dei meccanismi per incentivare anche il consumatore una sorta di contratto di interessi, però meno dispendioso per lo Stato rispetto all'ipotesi poco percorribile della detrazione della spesa dalla dichiarazione dei redditi. E questo succederà, dovrebbe succedere in tutta Italia per tutti gli scontrini. Poi vedremo se ci saranno dei rinvii, anche perché comunque ci sono dei costi di adeguamento che dovranno sostenere gli esercenti, che si stanno già lamentando, anche perché insomma non è semplicissimo, no, non è semplicissimo gestire un sistema del genere, però se andrà in vigore ci si potrà divertire a giocare alla lotteria.
Senta, ma c'è già entusiasmo tra i passeggeri che sono sulla carrozza, no, con lei, rabbia, che la stanno ascoltando?
No, c'è rabbia perché c'è passato davanti un treno per Greco Pirelli nell'altro binario, e quindi quando ogni tanto io mi interrompevo era perché stavo, diciamo, sì, come dire, esprimendo i miei pensieri nei confronti di Trenord che ci ha passato su questo, e intanto ce n'era un altro che ovviamente è partito immediatamente mentre noi siamo fermi da 10.
Capisco, le emozioni sono contingenti e si giocano sul tempo reale, poi ci sono invece questi elementi di visione che oggi il professor Santoro ci ha riportato. Se tutto va bene, quindi già l'autunno parte la lotteria?
Ah, pensavo il treno. Tutto va bene, il treno entro l'autunno parte. No, la lotteria parte il 1 gennaio, adesso parte dal 1 di luglio l'emissione degli scontrini telematici obbligatoria solo per gli esercizi grandi, quelli con un fatturato superiore a 400.000 euro, che probabilmente già li emettono e già hanno un sistema di registrazione telematica, per cui le differenze sono poche. Questi 6 mesi dovrebbero essere utilizzati dagli altri per adattarci alla novità, e dal 1 gennaio dovrebbe partire l'emissione generalizzata, l'obbligo di emissione generalizzata per tutti gli esercenti e insieme la lotteria per i consumatori finali, diciamo.
Direi, professor Di Stefano, sei d'accordo? Il professor Santoro lo possiamo anche tenere qua con noi, perché l'avevamo anticipato, perché come sempre aveva cose più grandi di noi e impegni d'altro tipo, ma visto che tanto è bloccato in carrozza, è un peccato salutarlo.
Possiamo... Assolutamente.
Assolutamente. Cosa dice? Resta?
Teniamo compagnia, tanto lui ce l'ha raccondizionato.
Ogni tanto urla... Sì, però se urla mi sentite ansimare, perché sto cercando di prendere un altro treno.
Ma infatti era l'effetto sonoro quello che mi interessava, non avere l'ulteriore contributo di dottrina nel prosieguo della trasmissione. Senta, professor Santoro, visto che tutti gli anni normalmente era quasi un rito, una liturgia, faceva le sue profezie per la stagione a venire, adesso non c'è tempo per farlo, gliene chiedo solamente una: con Messina vincerete tutto?
Questo ovviamente non si può sapere, però almeno abbiamo un allenatore degno di questo nome, a quanto pare una struttura societaria degna di questo nome. Doveva succedere che qualcuno se ne andasse dalla presidenza per rendersi conto che non bastano i soldi, per fortuna, nello sport, servono persone che ci capiscono.
Secondo me ho sbagliato a chiederglielo, perché adesso ne parla mezz'ora di questa cosa.
No, chiuso, vi lascio.
No, le faccio notare solamente una cosa.
Chiede il professor Santoro, capo degli ultras.
Non ci tengo proprio, però mi sta
chiamando. Volevo segnalarle questo sms che è arrivato alla diretta.
Però la statura morale e la postura di fronte alla partita ce le avrebbe, un peccato se non ci provasse. Professor Santoro, le faccio notare solamente un'ultima cosa prima di salutarla. Ieri sera, quando abbiamo consumato insieme la nostra cena sociale di fine stagione del giorno delle locuste, chi è che si è portato a casa lo scontrino? L'astuto Di Stefano, che sta già facendo collezione per l'autunno, capito?
Sì, dubito proprio che sia che il ristorante che c'è è molto ben ospitato e sia con 400.000 euro di fatturato.
Poi bisogna dire che il professor Di Stefano è molto ligio, da quando lo conosco lui non esce mai senza scontrino, e poi è sempre quello che paga più degli altri, quindi è anche giusto che tenga lo scontrino. Diamo al professor Di Stefano quello che gli deve essere dato.
D'altra parte, come tutti gli asceti, alla fine è colui che paga innanzitutto. Professor Santoro, la ringraziamo per essere stato con noi, per tutti i contributi che ci ha fornito nel corso della stagione. Ci risentiamo, direi, verso settembre. No, ci risentiamo verso settembre, così ci dice se è partito il treno nel frattempo.
e se sono sopravvissute ai leoni della Tanzania.
Ah già, è vero. Ma questa è tutta un'altra storia, grazie intanto.
Grazie.
Buona giornata e buon lavoro. Così abbiamo rivoltato un po' le carte questa mattina, il professor Santoro l'abbiamo sentito subito e quindi, caro Di Stefano, oggi c'è una prateria in cui scorrazzare nella seconda parte del giorno delle locuste che si aprirà tra poco, l'ultima seconda parte di questa stagione.
Siamo qua.
Ancora per un po'.
Sì, beh.
Poi chissà, l'importante poi è rimanere vivi.
Assolutamente.
Pubblicità.
Non abbiamo pure a che fare con leoni, quindi.
A dopo.
Radio Popolare, se ti abboni, si sente meglio. Qui non c'entrerai mai.
Stai a guardare.
Sì, guardo.
Ops. Aspetta, no, perché se solo...
Te l'avevo detto.
Ok, magari proviamo da un'altra parte.
La tua auto ne passa tante. Dimostrale un po' di amore con Esso Supreme Diesel, progettato per prendersi cura del tuo motore. Scopri di più su esso.com.
Se sei stanco del tuo posto, se vuoi trovare un nuovo posto,
dalla noia e hai abbastanza, vuoi cambiare un po' di vacanza?
Vieni assieme alla cordata, troverai nuovi amici, proviamo cosa dici.
Siamo un gruppo assai speciale con cui andare assieme al mare.
L'avventura è cominciata.
Ti aspettiamo alla cordata. Data.
Cerchiamo volontari per le vacanze al mare, nelle Marche, dall'11 al 25 agosto. Se anche tu vuoi fare un'esperienza di volontariato con persone con disabilità, chiama il 346 081 2249, l'accordata.net, Facebook, l'accordata Onlus.
Popolare Network.
Violet, let me see you dance, baby.
23 minuti, allora, per metterla un po' a sincrono con l'arrivo di quell'estate che per lei è spiagge, donne, notti pazze, le ho messo Baila Morena in una bietta versione per il mercato latinoamericano. In realtà non mi ero accorto che era la new Spanish version, però ha sentito?
Sì, sì.
D'altra parte, il ballo dell'estate non può che essere pronunciato nella lingua che fu di Don Chisciotte, e quindi intanto per dimostrare che c'è un Umarell dentro ognuno di noi, ho visto tutta quanta la redazione in piedi con le mani dietro la schiena a guardare sui maxi schermi la demolizione in diretta del Ponte Morandi. Ma a proposito di scontrini, invece, di cui parlava il professor Santoro, riceviamo e volentieri pubblichiamo una comunicazione che arriva da sua moglie, professor Di Stefano. La lotteria degli scontrini è un'idea geniale, sono già entusiasta, anche perché stanno arrivando i saldi, quindi sarà uno scontrino dietro l'altro. Grazie Santorno, scrive Santorno. Vabbè, del nomignolo, errore, con cui
un errore di battitura.
Ah no, pensavo che siccome un po' un signor no lo chiamasse Santorno.
No.
Quindi andate per saldi nei prossimi giorni?
Non mi risulta assolutamente.
Torna a casa come uno sherpa pieno di borsoni, mentre la signora fa shopping?
Assolutamente.
Ma come assolutamente? Avrà la libertà di farli gli show.
Vabbè, ma li fa lei, perché dovrei fare lo sherpa?
Non l'accompagna? Vabbè, no, fa parte delle sue responsabilità di marito, dei suoi doveri coniugali.
Vabbè.
Anch'io d'altra parte l'accompagno stagione dopo stagione, venerdì dopo venerdì, nelle sue dissertazioni sull'economia e la finanza, argomento che a me interessa più o meno come a lei interessano i saldi, cioè sono quelle cose che si fanno.
Non lo so.
No.
Scrive che non è vero, è tutto falso.
Allora aspetta,
ha rilasciato dichiarazioni.
Adesso lo pubblico direttamente sui social, il messaggio.
Forse non è suo.
Ma come non è suo? Certo che è suo, glielo faccio vedere. Adesso intanto le rispondo: non viene ad accompagnarla per i saldi. Va bene, torniamo a noi. C'è anche chi in redazione sta facendo le foto col telefonino al televisore su cui c'è in diretta la demolizione tra poco del Ponte Morandi. Va bene, andiamo avanti. Dove eravamo rimasti? Alla DL crescita, c'è altro da dire oltre agli scontrini? No, oltre agli scontrini, certo, niente.
Come ponte, anche se in questo momento non è, come dire, la parola più corretta, perché si pensa ad altro, ma con quello che dobbiamo raccontare relativa dall'Italia, all'interno del DL c'è anche una norma che disciplina la partecipazione dello Stato alla NewCo nuova Alitalia, autorizzandola nel limite degli interessi maturati sul prestito. Ricordiamo che appunto il MEF ha concesso un prestito di 900 milioni, sarebbero già maturati circa 145 milioni di interessi, e quindi il DL autorizza il MEF a versare questi 145 milioni in quota capitale, quindi a non incassare dalla nuova Alitalia gli interessi su questa linea di credito. E inoltre è stato cancellato il termine del 30 giugno per la restituzione del prestito. Questo è un punto fondamentale, perché è evidente che non essendo ancora per nulla chiarita la sorte di nuova Alitalia, questo allungamento dei tempi è una precondizione per capire se il governo riuscirà a trovare la quadra e a risolvere il problema dell'accordata che dovrebbe prendere in mano il piano di ristrutturazione per la compagnia. Sinora si conoscono solo la bozza del piano delle ferrovie, che prevede una riduzione del personale di terra di 740 unità, un taglio complessivo ai costi che dovrebbero essere il punto appunto nodale per il rafforzamento dal punto di vista finanziario, in vista appunto di questa ipotetica nuova Alitalia con dei partner che a questo punto è sempre più difficile capire quali possano essere, salvo per ora la presenza di Delta.
Intanto ho visto inquadrati Salvini e Toti all'ombra del Ponte Morandi che sta per essere demolito, che se la raccontavano su, ridevano scherzando come due vecchi compagnoni. Sarà solo, come dire, casualità o sarà prospettiva politica? Chissà, ci lasciamo un punto interrogativo. Intanto cosa facciamo? Ci spostiamo sul G20?
No, beh, direi che potremmo...
Vogliamo rimanere su Atlantia, azienda decotta?
Sì, io direi che potremmo chiudere con questo, cercando di leggere bene
allora, oggi...
quanto detto da Di Maio a Porta, perché i titoli forse sono effettivamente un po'... fuorvianti.
Titoli sì, ma anche le analisi. Allora, il primo che gli ha risposto secco è stato Salvini.
Ah sì, dicendo che sostanzialmente il governo non si occupa delle aziende in questo senso e che non può certo esprimersi sulla solidità o meno delle imprese. Questo mi sembra che sia stata la presa di distanza principale.
Poi sui giornali di oggi ci sono due polarità nel guardare all'atteggiamento di Di Maio, sia sul caso Atlantia e quindi Autostrade, Benetton eccetera, sia sul caso Ilva, che sono quelle che abbiamo raccontato in rassegna stampa, che sono espresse sostanzialmente Dario De Vico sul Corriere della Sera da una parte, Marco Travaglio invece sulle colonne del Fatto. Lei da che parte sta?
Ma mi sembra che si stia facendo una grande confusione, e soprattutto che Di Maio, con le sue dichiarazioni, che peraltro non erano particolarmente come dire rivoluzionarie, ma dette così in questo modo nei confronti di un'azienda quotata, sono ovviamente affermazioni abbastanza devastanti. Il tono era questo: il gruppo Atlantia e dunque Benetton hanno appena minacciato di querelarmi perché, a loro dire, le mie parole sulla revoca della concessione e le mie dichiarazioni sull'Italia potrebbero danneggiare il titolo in borsa. Cosa ha detto Di Maio appunto a Porta, che come dicevo nel sintesi dei quotidiani è un po' fuorviante? Non ha detto direttamente che Atlantia è oggi decotta, ma che nel caso che il giorno in cui, come governo, in maniera coerente verranno revocate le concessioni, quell'azienda avrà delle difficoltà, perderà valore in borsa, e quindi se li mettiamo dentro all'Italia faranno perdere valore anche all'Italia, faranno precipitare gli aerei. Atlantia e decotta non può essere coinvolta. Queste le dichiarazioni di Di Maio appunto a Porta, dichiarazioni che hanno appunto scatenato la bufera, e poi non si capisce perché dopo che tutti hanno detto che non c'era un legame tra concessioni e all'Italia, Di Maio abbia scelto questa linea in televisione appunto così netta nei confronti di Atlantia, spiazzando anche molti all'interno dei 5 Stelle, e al punto da far ipotizzare che ci sia una opzione alternativa per il futuro di Alitalia che ha in tasca il ministro dello sviluppo economico, e quindi abbia scelto questa linea anti-Atlantia, che insieme alla vicenda Ilva ripropone il tema Movimento 5 Stelle contro l'industria e Lega a sostegno invece delle attività produttive e degli industriali.
Nel frattempo, all'ombra del Ponte Morandi e di quel che ne rimane, stanno arrivando un po' tutti, non ci sono solo Salvini e Toti, stanno arrivando Di Maio, la Trenta, è arrivato pure Rixi, che hanno sbattuto fuori dal governo per le note vicende giudiziarie, ma invece non vuole mancare alla passerella del giorno della demolizione. Tra l'altro, demolizione che viene da quello che si intuisce rimandata non si sa di quando, di quanto, minuti, forse qualcosa di più, perché c'è un anziano genovese che si è barricato in casa, non vuole uscire, e quindi non ci sono le condizioni di sicurezza per poter procedere alla implosione delle campate rimaste in piedi del Ponte Morandi. Dicevamo, è cominciato il G20 in Giappone, siamo partiti da lì, dalle preoccupazioni per il commercio mondiale espresse dal premier Abe, un G20 che diventerà teatro di una serie di bilaterali, anzi di due bilaterali che sono poi quelli più importanti, Putin-Trump e Xi Jinping e Trump.
Sì, tutti gli organi di informazione economica a livello internazionale puntano l'attenzione proprio su questo, sulla trumpizzazione del G20, sostanzialmente così viene chiamata, perché più delle riunioni plenarie che nella liturgia di questi vertici G7, G8, G20 sono sempre state l'elemento prioritario, cioè tutti i capi di governo e di Stato assieme nella sala plenaria a discutere poi del documento finale. Questo G20 in particolare viene focalizzato da questi bilaterali, in primis l'incontro programmato da mesi e mai svoltosi tra Trump e Xi Jinping, che ci sarà domani appunto al G20. Trump, appena arrivato, ha già visto, ha già avuto un colloquio con Putin e quindi è un po' il protagonista principale di questa assise, e l'ipotesi è che da questi colloqui possa uscire, questa è l'interesse principale, degli occhi puntati anche degli operatori finanziari, possa uscire quella tregua che tutti si auspicano tra appunto Stati Uniti e Cina, non tanto sulla guerra sui dazi, che sembra ormai in secondo piano, quanto sui punti fondamentali che vengono segnalati anche questa mattina da Bloomberg, Financial Times, da tutti gli organi appunto dell'informazione economica, e cioè la proprietà intellettuale e il cosiddetto trasferimento tecnologico, e quindi il controllo della conoscenza e del sistemi di trasmissione della telefonia, in particolare del futuro della telefonia mobile, che è stato al centro del braccio di ferro sul ruolo di Huawei rispetto alle scelte delle autorità statunitensi.
Le 9:14 minuti, prima di spalancare il portone del feticismo, il suo feticismo personale nei confronti degli aumenti o delle diminuzioni del prezzo del petrolio, però una notizia che oggi non stava sui giornali cartacei, ma su cui invece apre per esempio il Post quotidiano online, che è la notizia che Johnny Ive, che è il designer storico di Apple, dopo 30 anni prende, se ne va, fa una sua startup, cioè chiamiamola startup in proprio, e siccome Apple è anche e soprattutto design, questo potrebbe essere magari un bel problema per l'azienda di Tim Cook. Staremo a vedere. Intanto andiamo per l'appunto a Oil Price. Eccolo qua, il momento più atteso dai nostri ascoltatori. Cosa ci dice oggi il prezzo del petrolio?
Dice che il prezzo del petrolio ha fatto una rapidissima rincorsa, l'avevamo già segnalato venerdì scorso, al rialzo, è arrivato a sfiorare i 60 dollari al barile, quindi si è riportato oltre le quotazioni di inizio maggio. Questo viene interpretata, questa forte ripresa, evidentemente sempre nell'ottica che più che ripresa dei prezzi di mercato si tratta dell'interesse degli operatori finanziari, viene interpretata come una possibile conseguenza positiva per l'andamento del petrolio dalla tregua tra la Cina e gli Stati Uniti relativamente alla guerra commerciale. In pratica una possibile ripresa delle attività economiche più tranquilla e senza appunto la spada di Damocle dei dazi potrebbe permettere una ripresa anche degli acquisti del petrolio e quindi un rialzo dei prezzi. Questa è la giustificazione principale. In seconda istanza c'è ovviamente la guerra non dichiarata con l'Iran, ma sembra molto in secondo piano rispetto a questa ondata di acquisti che appunto si è riversata nell'ultima settimana e proprio in attesa degli incontri bilaterali del G20. G20 che si apre da questo punto di vista con un segno anche questo positivo dal punto di vista degli andamenti economici, perché il Giappone ha appena pubblicato proprio questa mattina i dati sulla produzione industriale a maggio. C'è stato un balzo del 2,3%, gli analisti si aspettavano una crescita solo dello 0,7%, si tratta della accelerazione più importante dallo scorso ottobre e un segno che a questo punto anche il secondo trimestre sarà sicuramente un trimestre positivo per il PIL del paese asiatico, che si ritrova con un tasso di disoccupazione al 2,4%, quindi praticamente in una soglia prossima alla piena occupazione, con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista anche della crescita dei prezzi e quindi del prodotto interno lordo, che a questo punto potrebbe addirittura salire a un più 2,4% nel 2019.
Visto che stiamo seguendo anche noi in diretta la implosione controllata dei piloni restanti del Ponte Morandi, ne approfittiamo per segnalare un dato che arriva dalla Francia grazie a una commissione del Senato francese che ha lanciato un'indagine proprio dopo il crollo del Ponte Morandi e segnala che ci sono 25.000 strutture a rischio sul suolo francese.
Sì, è molto curioso perché questo è un rapporto senatoriale che appunto è stato promosso proprio dopo la vicenda del crollo del Morandi, 1 agosto del 2018, e scusate, del 15 agosto del 2018, l'inchiesta senatoriale ha evidenziato che ci sono ben 25.000 ponti che sono in cattive condizioni in Francia e che dovrebbero essere appunto oggetto di interventi strutturali di risanamento, di ristrutturazione, in alcuni casi di vera e propria ricostruzione. La rimessa appunto a nuovo dell'insieme di questi ponti viene stimata dalla commissione senatoriale francese in 5 miliardi di euro. Questa è la dimostrazione che comunque il deperimento infrastrutturale non è un problema solo italiano, l'avevamo già segnalato più volte. Anche in Germania c'è una carenza, si stima di almeno un centinaio di miliardi di investimenti in infrastrutture pubbliche che riguardano sia strade, autostrade e ferrovie, ma anche reti di telecomunicazioni, reti di gestione del trasporto di gas e acqua, e quindi ci sarebbe veramente bisogno di interventi, di piani appunto di interventi sulle infrastrutture che sono poi anche strutturalmente molto interessanti dal punto di vista delle ricadute in termini di PIL, non solo infrastrutture fisiche ovviamente.
Le 9:20 minuti e il professor Di Stefano non sarebbe il professor Di Stefano che fino ad oggi abbiamo conosciuto se non chiudesse la stagione segnalando profondi segnali di crisi, in questo caso che investono il settore della grande distribuzione, e non è la prima volta che lo fa.
No, sono parecchi anni che...
Però non è mai successo niente.
Beh, insomma, veramente.
Beh, sì, Amazon, di quelle cose lì.
No, che Amazon? Le chiusure negli Stati Uniti nel 2017 sono state 4 volte quelle del 2016. Carrefour è in una crisi strutturale, ha appena annunciato di fatto l'accordo per cedere tutta la propria catena in Cina, l'80% della propria partecipazione dovrebbe essere ceduto a Suning, un retailer cinese.
Suning, quello dell'Inter?
Probabilmente lo stesso, non so, Suning.com, un retailer cinese che ha già 8.800 negozi in 700 città in Cina, e questa strategia di Carrefour che sta ritornando a livello dimensionale, sta restringendosi sul territorio francese e poco altro, è sicuramente il segno appunto delle difficoltà del gruppo che voleva diventare il primo operatore a livello mondiale nel segmento della grande distribuzione ed era sbarcato in Cina nel 1995 e oggi ha un network di 210 ipermercati e 24 convenience store nel paese. Carrefour, che anche in Italia negli anni scorsi ha ceduto molti suoi punti vendita soprattutto al sud, e poi c'è stata, come noto, l'uscita di Auchan, che ha ceduto i propri negozi a Conad, e adesso c'è un difficile e complicato piano di ristrutturazione perché questa mattina proprio l'amministratore delegato di Conad sul Sole dice: per ora teniamo solo i negozi di Auchan che sono redditivi e quindi per gli altri la sorte è a rischio. Auchan ha messo in vendita anche Lilla Pois, una serie di drugstore specializzati sempre in Italia, quindi una ritirata diciamo della grande distribuzione a livello globale che è particolarmente complessa e che sta proseguendo un po' in tutto il mondo. Non è solo Amazon o comunque l'e-commerce, l'Alibaba a mettere sotto pressione il segmento della grande distribuzione, perché ci sono anche in modo rilevante alcuni fattori del cambio delle modalità di acquisto, degli stili di vita, si usano meno le auto e quindi le superfici possono essere più piccole, più vicine alle aree residenziali, e poi il modello stesso della grande distribuzione che sta creando moltissimi problemi ai sistemi economici. Proprio di ieri il voto in Parlamento di un provvedimento che vieta le aste a doppia chiamata al ribasso anche in Italia per ridurre l'impatto negativo della pressione sui prezzi e quindi su alcuni comparti industriali svolta dalla GDO a livello globale.
Nel frattempo le confermo che quel Suning è proprio Suning, quello dell'Inter, che quindi oltre a Dzeko, Lukaku, Sensi compra pure l'80% di Carrefour in Cina. Siamo arrivati alla fine, cioè chiudiamo qua.
Sì,
ma con minuto e 44 non è che stiamo a menare il camper lion. Lo so che c'aveva altre cose da dire, ma è arrivato il momento saluti, professor Di Stefano, ed è arrivato anche un po' il momento dell'amarezza, perché dobbiamo consegnare ad Isma il racconto della demolizione del ponte Morandi.
Stare qui a raccontarlo in diretta.
È vero che lui, essendo molto anziano dentro, alla fine è più...
è pacato.
No, è più adatto al racconto dell'evento, e quindi niente, vabbè, peccato, avremmo voluto farlo noi, invece la sorte ci ha giocato un brutto tiro. E allora, cari ascoltatori, siamo arrivati davvero alla fine anche di questa stagione del Giorno delle Locuste, e come sempre è il momento che lei rivolga alle sue groupies un saluto appassionato, anche un po' maliardo, per dire ciao, arrivederci, ci vediamo alla prossima stagione.
Arrivederci.
Ho detto appassionato, un po' maliardo.
Arrivederci, ovviamente. Buona estate per chi può, buone vacanze.
Ci ha messo proprio tutta la maliarderia di cui è capace.
Sì, questo sì, è notorio.
Comunque, se proprio non ce la potete fare, se sentite la nostalgia, se avete bisogno di avere nuove informazioni su crimini misfatti del mondo dell'economia e della finanza, lo stesso bisogno che ha Salvini quando passa davanti a un hamburger, lo sapete, potete approfittarne per tutta l'estate, andate a casa del professor Di Stefano, citofonate, chiedete, e lui attraverso il citofono
oppure collegatevi
vi dirà.
A valori.it, che sì, vabbè, sempre quell'altro online, sempre disponibile con gli approfondimenti che cerca di proporre.
Però il citofono è più bello, è più relazionale. C'è un rapporto uno a uno.
Ma se uno poi non mi trova, rimane male.
Quindi. Vabbè, se continua a suonare, prima o poi risponde.
Se non ci sono, non ci sono.
Caro professore, mi stia bene, buone vacanze, arrivederci.
Arrivederci.
E ci rivedremo prima o poi da queste parti.
Arrivederci.
Ciao ascoltatori, grazie di tutto.
Grazie.
È stato bello avervi anche in questa stagione, e basta, è finita, dobbiamo andare.
Buon fine settimana.
Buon fine settimana, perfetto. Ha chiuso da Dio, buon fine settimana.